tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Siamo in diretta rigorosamente sui 106 e 6 di Radio Rock. Sono le 9 e 5 minuti. Io sono Emilio Pappagallo, con voi ogni giorno tra le 7 e le 10. Con me quest'oggi eccezionalmente c'è il nostro Boris Sollazzo, a cui do il buongiorno. Ciao Boris, buongiorno. Siamo anche in diretta, ricordiamolo, oltre che su Radio Rock, sui nostri servizi in streaming naturalmente, sul canale Twitch di Radio Rock in diretta anche video, e siamo in diretta anche sul canale 74 del digitale terrestre di NSL TV. Diamo il buongiorno a Roberto Gualtieri. Roberto, buongiorno, ciao, come stai? Buongiorno, buongiorno e benvenuto a Radio Rock innanzitutto.
Grazie.
Allora Roberto, dovete sapere che Roberto, noi avevamo una chitarra da fargli suonare e invece lui ha portato la sua chitarra, e tra l'altro prima gli ho detto vogliamo fare, c'è qualche canzone che vuoi ascoltare, e lui me la suonava e io praticamente...
In questo momento sarà banda meraviglioso, tra l'altro vogliamo dirlo, nuova proposta del rock, sì. E incidentalmente anche candidato sindaco.
No, ma mi ha,
incidentalmente
ha suonato una Your Song di Elton John alla perfezione, bravissimo. Allora, come chitarrista già siamo ai massimi livelli, adesso poi vediamo il resto, diciamo così. Complimenti. Da dove nasce questa passione per la chitarra? Cioè, hai studiato la chitarra?
Sì, da ragazzo abbiamo iniziato prima a suonare con i fustini in cantina, diciamo.
Sì,
poi gradualmente abbiamo con i primi strumenti, suonavamo all'inizio i Beatles, poi mi sono appassionato della musica brasiliana, del jazz, della fusion, ho studiato al St. Louis jazz e poi sono andato avanti con la brasiliana, insomma,
bene, bene, una bella, bella, sì, quindi
ormai, diciamo, molti anni fa.
Parallelamente c'è anche una grande passione per la musica, evidentemente. Allora, abbiamo un sacco di domande fatte dai nostri ascoltatori che abbiamo cercato di mettere insieme, di dare, per cercare di dare, insomma, un ordine, un senso anche ai tanti temi di cui parleremo oggi. Quindi ti chiedo di essere, diciamo, non troppo lungo nelle risposte, perché dobbiamo affrontare un sacco di argomenti e di temi importanti per la città. Partirei subito con una considerazione, diciamo, generica a livello di priorità per Roma, e quindi quali argomenti, quali questioni scottanti, quali questioni importanti affrontare per prime, e quindi cosa fare nei primi 100 giorni da quando sarai eletto sindaco di Roma.
Ma purtroppo questa giunta, la sua incapacità, ha reso la priorità numero uno evidente a tutti, che è quella della pulizia, dei rifiuti. Io quando giro per i quartieri è il tema, primo tema che tutti i cittadini mi segnalano, e quindi ovviamente quello sarà la nostra priorità, e lavoreremo immediatamente per ripulire la città e per avviare un'azione diversa. Poi ieri, come forse sapete, il TAR ha bocciato questa giunta, e quindi ci sarà anche il commissariamento della Regione Lazio. Ma a parte questo, io sto anche dicendo che Roma non merita di doversi occupare solo delle cose normali che a Roma sono diventate straordinarie, e Roma merita anche un'amministrazione che si occupi di lavoro, di casa, di verde, di cultura, di innovazione, di ricucitura del rapporto tra centro e periferie. Noi abbiamo lanciato questo modello della città dei 15 minuti, che su cui stanno lavorando tutte le grandi metropoli, di servizi di prossimità. Abbiamo l'università come grande polo fondamentale alla nostra città. Insomma, abbiamo tantissimi temi, e noi quindi ci occuperemo dell'ordinaria amministrazione, facendola tornare ordinaria, perché oggi purtroppo non lo è, ma anche vogliamo riportare Roma a quello che merita, cioè essere una città che sa anche essere avanti rispetto alle sfide del nostro tempo, ad essere più giusta, più verde, più unita, che cresca e che crei lavoro.
Vogliamo spiegarla meglio? La proposta dei 15 minuti è sostanzialmente, se non sbaglio, far sì che ogni servizio non sia erogato in più di un quarto d'ora?
Sì, significa che in tutti i quartieri ci devono essere servizi vicini, di prossimità, quindi entro 15 minuti tutti i cittadini hanno diritto ad avere un parco, un luogo di cura, e con la sanità territoriale, ora col recovery plan lo possiamo fare, asili nido, scuole, luoghi per fare sport, biblioteche, insomma un accesso al metropolitano, al tram. Quindi è una visione della città in cui non ci sono più quartieri dormitorio, in cui tutti i quartieri recuperano, diciamo, fino in fondo una vivibilità. C'è moltissimo da fare per realizzarla, ma è la vera sfida su cui si misurano tutte le grandi città. E tra l'altro alcuni cambiamenti che abbiamo visto con la pandemia, l'uso molto maggiore del digitale, lo smart working, possono aiutare questo modello, che può anche aiutare il commercio di prossimità, i negozi che sono vicini, a ritornare, insomma, a rialzare un po' di saracinesche che si sono abbassate in questi anni.
Senti, tantissime domande sono arrivate da parte dei nostri ascoltatori su determinati temi sensibili, alcune cose mi hanno anche un po' stupito perché non me le sarei aspettate, però c'è, inevitabile, inutile dirlo, un disincanto da parte della cittadinanza, che poi è un po' lo specchio, il disincanto, diciamo, politico nazionale, riferito naturalmente alla, ai vari governi, però sull'amministrazione di Roma in particolare c'è la percezione diffusa che abbiano fallito tutti, abbiamo detto, da Nathan in poi,
scusa Nathan,
esatto, e quindi la prima domanda verrebbe a dire chi te l'ha fatto fare, ma no, la seconda è
questa, se, me la fanno tutti,
esatto, però se c'è una spiegazione che ti sei dato, che vi siete dati, sul perché c'è questa percezione, che forse è anche un po' più di una percezione, del fatto che la città sia sostanzialmente non amministrabile.
Ma questo non è vero, guardate, purtroppo poi la situazione in cui siamo, che è senza precedenti, di degrado, di declino, porta un po' a questo sentimento anche di sfiducia e di rassegnazione. A questo io rispondo con due cose, due argomenti. Primo, non è vero, perché nel passato Roma è stata governata molto meglio. Non voglio andare ai tempi di Nathan, che è stato un sindaco straordinario, ma basta ricordare le amministrazioni di Rutelli, di Veltroni, in cui Roma era un modello, si parlava di modello Roma, si andava a fare le conferenze a Milano per spiegare come si, invitati dai milanesi per spiegare come si governa bene una città, c'era più crescita, più sviluppo. Poi certo i tempi sono cambiati, ci sono nuove sfide, e quindi primo non è vero che Roma è sempre stata governata male, e chi è capace la sa governare bene. Secondo, oggi abbiamo delle opportunità nuove, perché io sono anche orgoglioso di aver contribuito in un negoziato europeo difficilissimo, con cui siamo riusciti a ottenere più di 200 miliardi per l'Italia di risorse europee, questo famoso Recovery Plan, PNRR, che ora possono essere messe a terra in Italia e nelle nostre città e a Roma, e sono delle risorse aggiuntive che sono decisive per poter migliorare e cambiare la nostra città. Faccio solo un esempio di una cosa, sì, diciamo, che è persino minore, ma non è minore perché il verde poi è fondamentale. Abbiamo le risorse per piantare 1 milione di alberi a Roma e per rendere Roma più verde. Possiamo costruire la sanità territoriale, l'assistenza domiciliare, possiamo fare decine e decine di asili nido nei quartieri con i soldi europei, ma c'è un ma: se non saremo capaci di spenderli, li perderemo. E siccome purtroppo questa amministrazione ha perso molti soldi perché non ha saputo spenderli, non che non li aveva, ce li aveva e non li ha saputi spendere e li ha persi, allora è importante cambiare. E io, insomma, anche perché mi sono battuto molto negoziando con tanti paesi europei per avere queste risorse, adesso vorrei che non le buttassimo dalla finestra.
Ecco, le ultime amministrazioni sono sempre accusato il bilancio, il buco di bilancio, la mancanza di denaro. Tu in un'intervista hai detto proprio: ci sono le casse piene ma non si spendono soldi. Hai anche la possibilità di darci un termine di quanto sono piene queste casse, per capire veramente qual è la prospettiva, visto che fino adesso abbiamo sempre saputo solo quanti ne mancavano e non quanti ce n'erano?
Sì, sì, mentre le società partecipate hanno sicuramente problemi di bilancio, il Comune di Roma non ha particolari problemi di bilancio, anzi ha avuto un problema a spendere i soldi, tant'è vero che c'è stato un avanzo addirittura primario, cioè più soldi dentro di quelli necessari, tra virgolette, e gli investimenti, do questo dato per avere dei numeri, sono tra il livello più basso d'Italia, e molto più basso. Una volta con Dario Nardella, mio amico sindaco, ho detto: ma tu quanto investi? Io metto 800 milioni l'anno. Roma siamo sotto i 100 milioni tra spese, un po' più con gli impegni, ora non voglio entrare in cose tecniche. Insomma, un quartiere di Roma, perché quello è Firenze, ha fatto molti più investimenti di Roma, e c'è un dato che quanto si può anche poi fare indebitamento positivo, cioè mutui con cassa depositi e prestiti, la BEI, è lo spazio quello sano, non quello poi che diventa esagerato. Roma lo usa al 10%, quindi c'è 9 su 10 che potrebbe, quindi si potrebbe investire 10 volte di più, 20 volte di più di quello che si investe. È chiaro che se non si fanno investimenti per 5 anni, la città cade a pezzi. Quindi quello che, e poi è quello che avviene, nel senso, gli autobus prendono fuoco, ci sono le voragini, cioè io ho la deformazione professionale avendo fatto il ministro dell'economia, la prima cosa che ho detto: fatemi vedere i bilanci, quando ho voluto riflettere se candidarmi, con questi, quando io l'ho visto, ho detto: ma con questi numeri la città non può che cadere in pezzi, perché se lo capisce chiunque, se non si investe, se vanno investimenti per 5 anni, è chiaro che tutto si degrada. Ma questo però non è un destino ineluttabile, nel senso che poi ci batteremo per avere più risorse, ci sono tanti capitoli, tanti ambiti in cui non voglio affatto dire che insomma siamo contenti così. Io mi batterò per avere anche più risorse per Roma, però il vero tema di questi anni è che non sono stati spesi i soldi che c'erano, sì. Ma anche quelli che la Regione Lazio ha dato 1 milione per i pini, che stanno morendo i nostri pini, non sono stati capaci di spenderli. Ecco, questo è davvero ovunque, questo dato.
Tema molto importante. Tra l'altro devo dire che i nostri ascoltatori, come è normale, lo dicevamo prima, chiaramente ciascuno guarda l'impatto all'interno della città che hanno determinate misure sulla propria vita, ed è normale e naturale che sia così. Qualcuno ci chiede cosa ne pensa dello sversamento dei rifiuti romani nella discarica abusiva e coatta di Albano Laziale, facendo un pochino, perché sennò andiamo troppo nello specifico delle questioni, però facendo un macro discorso, e chiaramente è un discorso molto impegnativo, come saranno gestite le municipalizzate. Quindi questo è un tema, diciamo, su cui dobbiamo soffermarci un attimo.
Sì, è un tema fondamentale, perché sono state gestite male e quindi poi non, i servizi non arrivano. Allora, qual è il problema? Primo dei tanti problemi. AMA, che è un'azienda grande del comune, ha cambiato 8 amministratori delegati in 5 anni. Cioè, io credo che non esista nessuna azienda al mondo, privata, pubblica, comunale, statale, in cui l'azionista cambi 8 amministratori delegati. È evidente che se si cambia continuamente il vertice e non si scelgono poi tendenzialmente i migliori competenti che hanno un curriculum in quella materia, che sono esperti di quel tema, magari si prendono altre persone con altre competenze, è tecnicamente impossibile, soprattutto in un ambito che non si gioca sul giorno per giorno. Sì, la raccolta è giorno per giorno, ma gli impianti, la pianificazione, sono cose che richiedono un po' di tempo. Quindi se si va a zigzag, è evidente, poi ci si ritrova come dopo questi 5 anni in cui AMA non ha progettato, pianificato, realizzato nuovi impianti, e quindi mancano gli impianti, e quindi bisogna pagare un sacco di soldi altre città, altre province, altre regioni, addirittura altri paesi, per prendersi i nostri rifiuti, pagandoli, poi pagandoli non AMA, i cittadini, perché noi abbiamo, come è noto, una delle tari più alte d'Italia. Però anche qui non è vero, non è scritto da nessuna parte che un'azienda municipalizzata, un'azienda pubblica, sia per definizione inefficiente. Nelle altre città funzionano benissimo. Io da ministro dell'economia sono stato l'azionista di aziende pubbliche note, l'Eni, l'Enel, Leonardo, tante Poste, che sono efficienti, che funzionano bene, che fanno utili e poi fanno bene le cose nei loro diversi ambiti. Quindi non è affatto vero che sia un destino che per forza AMA e ATAC devono essere inefficienti. Lo sono stati in questi anni, noi lavoreremo mettendo un management serio e competente per rilanciarli e per far erogare servizi migliori ai romani.
Bene, adesso ci fermiamo un secondo. Ci vuoi suonare qualcosa alla chitarra, Roberto? Così
se insistete,
quello che vuoi.
Se vuoi nel frattempo prendi la chitarra, posso sempre farti una domanda.
Sì, no, vabbè, penso che ci siamo, credo che siamo pronti. E quindi,
anche perché pure sulla musica c'è qualcosa da dire.
Sì, indubbiamente.
Perché so che lui è un fan dei Maneskin e insomma non li potremo vedere a Roma, però
sì.
Ma poi ne parleremo.
Sì, ne parliamo.
Questo veramente incredibile.
Bene, ne parliamo un po'.
Eurovision, ma vabbè.
Sì. Vai, quando vuoi.
Partiamo da quello che
su cui ci esercitavamo. Thank you.
fa impazzire da appassionato di musica, non potrebbe essere diversamente visto il lavoro che faccio, ma ho notato che gli appassionati di musica e i musicisti, in particolare i chitarristi, quando ascoltano la musica, chi è appassionato, quando la fa, chi suona la chitarra è proprio nel suo mondo, è sì. pieno di abbiamo avuto qui Alex Britti tempo fa e lui suonava la chitarra e non riusciva a mollarla, cioè faceva l'intervista, chiacchierava con me e nel frattempo suonava la chitarra e mi immaginavo Roberto Gualtieri che insomma rispondeva alla nostra domanda suonando la chitarra.
È successo lo stesso.
Però c'è qualcuno che scrive, vediamo un po' chi è qua, mi arrivano un'infinità di messaggi, però insomma Massimo dice pure un ottimo chitarrista, complimenti Gualtieri, spero che tu sappia gestire Roma come suoni la chitarra. Vabbè, questo mi sembra un bel...
Secondo me come slogan sì. di campagna elettorale pure un ottimo chitarrista potrebbe funzionare, perché sì. quel pure sì. fa...
Senti, a proposito di chitarra, di musica in generale, insomma l'Eurovision è l'ennesimo un po' schiaffo in faccia a questa città, ma noi siamo una radio che fa musica, che si occupa di musica, oltre di tante altre questioni, quindi in generale, al di là dell'Eurovision, ovviamente c'è un tema che riguarda proprio gli eventi musicali e anche un po' gli eventi in generale, cioè ci sarà attenzione, e in che modo evidentemente, agli eventi, alla musica e a magari anche a spazi decenti per la musica dal vivo in questa città?
Sì, perché la scena musicale di una città è una cosa importantissima, è importantissima anche tra l'altro per la sua attrattività. Molte persone vanno a Barcellona, vanno a Londra, sì. non solo a visitare i musei, ma perché c'è una scena musicale ricca. A Roma c'è un paradosso, perché c'è, ci sono diciamo, esperienze musicali di grandissimo livello che sono nate dal basso, che poi si sono molte affermate, e però non c'è stato nessun investimento sulla valorizzazione della nostra scena musicale, che significa tante cose, perché ci sono le istituzioni pubbliche del comune che devono promuovere concerti, ma anche favorire, diciamo così, i luoghi dove si suona, aiutare i locali a essere insonorizzati, a poter fare musica dal vivo, cioè incoraggiare, diciamo così, la presenza di luoghi diffusi nel territorio dove si possa fare musica, avere sale prove per i gruppi. Insomma, io credo molto al sostegno e all'aiuto della dimensione musicale della città, non solo perché sono un musicista, poi ho pronta la delibera sull'obbligo del 50% di musica brasiliana in tutti.
Ovviamente, quella mi sembra.
Però no, scherzo naturalmente, ma insomma, ma non solo per questo, ma perché veramente è un elemento cui Roma ha anche una vocazione molto molto forte e che è stato totalmente, diciamo così, non c'è stato considerato, ma invece ecco, non è che ci dobbiamo inventare la scena musicale romana, dobbiamo aiutare a farla esprimere.
Con mi veniva in mente, a proposito dei grandi eventi, con gli Olimpiadi ci riproviamo, oppure abbiamo deciso che questa città grandi eventi, non parlo solo delle Olimpiadi, ma insomma grandi eventi non ce li può avere?
Beh, insomma, vedere il passaggio di consegne a Parigi, tutta in festa, insomma, è stato doloroso, ecco, perché era nostra e l'abbiamo proprio regalata. Quindi è stata una scelta sbagliata, purtroppo, di cui pagheremo le conseguenze. Non lo faremo più, naturalmente noi non lo faremo, non sono stati altri a scegliere di non avere le Olimpiadi. Adesso non ci sono le Olimpiadi imminentemente, anche se ci sono delle possibilità che stiamo valutando più in là. Adesso c'è la sfida del Giubileo e poi quella dell'Expo, e quindi Roma deve anche essere capace di ospitare grandi eventi e di essere all'altezza del ruolo di una grande capitale, di una grande metropoli europea e internazionale.
Quindi la tua amministrazione si impegnerà, insomma, su chiaramente il Giubileo ovviamente già c'è, ma anche sull'Expo, che insomma ora
sì,
è una possibilità.
Io ho sostenuto questa ipotesi, Expo 2030. Questa è una cosa che anche la sindaca ha promosso, insomma, con uno spirito assolutamente istituzionale. Ho condiviso questa scelta, ho firmato il patto, perché insomma è giusto che sia così, insomma non è che le cose giuste vanno sostenute a prescindere, quindi lavoreremo anche perché questa sia un'opportunità concreta.
Senti, a proposito di eventi dal vivo, scusa l'associazione di idee, ieri Calenda ha detto che chiuderà la campagna elettorale a Piazza del Popolo, tu che farai, un concerto a Circo Massimo?
No, non lo so, insomma siamo non abbiamo ancora definito la chiusura, abbiamo fatto un'apertura bellissima in piazza con tantissime persone, in cui si è visto questa nostra coalizione larga, politica, anche civica, molto inclusiva, tantissime erone romanie, era, insomma, siamo rimasti tutti sorpresi dalla partecipazione e soprattutto dall'entusiasmo. Io adesso però sto girando per le strade, per i quartieri, i più difficili, dappertutto, e vado in diretta, parlo con le persone, mi fermo alle persone per strada, mi presento, ascolto i loro problemi, e questa modalità mi piace molto e devo dire, insomma, trovo tantissima attenzione, tantissimi problemi che vengono denunciati, ma anche tantissima voglia dei romani anche di partecipare, non solo di giudicare, di dire questi sono stati bravi, questi meno, ma anche di proporre soluzioni, perché a Roma sono nati tantissimi associazioni, comitati, che in questi anni hanno svolto anche un po' una funzione di resistenza, di farsi le cose da sole, di manutenere i parchi, dei luoghi pubblici, e vogliono anche partecipare, vogliono essere coinvolti. E noi abbiamo questo paradosso che abbiamo spesso luoghi deserti, no? Tanti servizi che non vengono erogati, manca la cultura, manca la musica, e contemporaneamente il comune dispone di tantissimi edifici che sono spesso abbandonati e che possono essere, diciamo, anche dati in gestione a chi poi tiene vivo e anima un quartiere con attività sportiva, con attività culturale, con attività associative. Quindi recuperare questa rete di luoghi e farli rendere vivi, animati, è un pezzo anche della nostra idea di città dei 15 minuti, di città della prossimità, che significa anche città della partecipazione.
Io voglio dare spazio a un po' di messaggi di ascoltatori, ne stanno arrivando tantissimi. C'è chi ti ha visto, ti ha salutato ieri a San Lorenzo, un saluto, va bene.
C'è sì, chi ieri sera abbiamo girato per San
Lorenzo. Ti fai i complimenti per la, vabbè, insomma, per l'aspetto musicale. C'è qualcuno addirittura che ha detto lo voto perché è un ottimo chitarrista. Vabbè, ognuno c'ha i suoi, forse era già indeciso. Poi c'è Annalisa che dice la vorrei salutare perché mi ha interrogato due volte in storia contemporanea tanti anni fa alla Sapienza. C'è addirittura chi si è laureato con te. Quindi insomma, va bene, molto competente e molto tosto. Bei tempi dell'università.
Ci sono politici che dicono sì, di avere la laurea e non ce l'hanno, e ci sono politici con cui ci si laurea.
No, sì, vabbè, sì. volevo capire da Annalisa due volte perché sei stata bocciata, cioè ti ha bocciato Roberto, oppure perché hai fatto due annualità?
Ho fatto due annualità.
Forse quello, sì, sì, va bene.
Professore cattivo o no?
Severo. No, io ero esigente, però insomma non ero cattivo, insomma mi piaceva molto, gli esami erano lunghi, si parlava, ascoltavo, facevo le domande, naturalmente bisognava avere studiato, ecco, questo sì, però ho trovato anche tantissimi studenti che molto preparati, appassionati al tema, e un po' mi manca effettivamente questa dimensione del lavoro universitario, dell'insegnamento, del confronto. Insomma, è stata una bellissima pagina, diciamo, della mia vita.
Bene, io volevo sottolineare che a storia contemporanea ho preso 30, questo giusto che sia messo agli atti, che, no, non per dire.
Io allora, anonimo 26 purtroppo.
Vabbè. Allora, no, invece dicevo sulle domande degli ascoltatori, una cosa mi ha molto colpito, Roberto, cioè non avrei mai detto, però moltissimi ci hanno scritto che secondo loro sarebbe importante, urgente, o insomma in qualche modo potrebbe essere utile dare maggiori competenze a municipi e a mini sindaci, o quantomeno si sono interrogati sulla possibilità di delegare maggiormente da parte del sindaco. È una strada percorribile, ha senso, oppure è sbagliato, e perché in qualche modo?
È giusto, infatti è nel nostro programma, non lo si può fare su tutte le competenze, ma su molte competenze, quelle che sono legate alla prossimità, è molto importante che questi municipi siano messi nelle condizioni, e oggi lo sono solo in piccola parte, di essere veramente delle istituzioni del territorio, anche perché parliamo di municipi che hanno una dimensione superiore alle medie città italiane, 190, 200, 250 sì, mila abitanti, quindi sono delle città e quindi che eleggono un presidente. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che nella nostra coalizione, nel centrosinistra, ci sono bravissimi candidati presidente di municipi, sono stati scelti con le primarie, che sono persone radicate nel territorio, e noi la settimana prossima presenteremo anche i programmi di tutti i 15 i municipi, e noi stiamo lavorando con loro proprio per preparare questa delibera in cui daremo maggiori competenze su alcuni ambiti, tutti quelli legati alla prossimità. E quindi per esempio la cura del verde sotto i 20.000 metri quadri, il sociale, che già lo è, ma deve essere maggiormente in grado il municipio di fare rete con le scuole, con le ASL, per avere un'assistenza sociosanitaria, una capacità di presa in carico maggiore dei tantissimi bisogni. C'è il tema dei disabili, ma non solo, che riguarda il sociale a Roma. C'è la questione della pulizia stessa, che non è che l'AMA è dei municipi, però noi vogliamo un'AMA di municipio che insieme ai municipi possa meglio avere una capacità di lavorare nei singoli quartieri e di anche avere delle responsabilità maggiori, più dirette, su chi è responsabile della pulizia di ogni quartiere. C'è la dimensione della partecipazione, della cultura, perché la cultura deve vivere in modo diffuso, proprio quello che dicevamo prima, sugli spazi e sui luoghi. C'è esperienze di sperimentazione, di cogestione di spazi, di beni comuni. I municipi possono svolgere un ruolo importante, alcuni lo hanno fatto, Io sono stato in diversi dei municipi governati dal centrosinistra, dove appunto, pur con poteri ancora incompleti, si è riusciti a fare delle cose straordinarie. Nel primo municipio ho visto esperienze di associazioni in edifici del comune che gestivano servizi stupendi di cittadinanza, di integrazione, di cultura, di sociale, e poi anche capacità di realizzazione. In alcuni casi sono stati fatti, noi dovremo fare decine e decine di asili nido a Roma nei prossimi anni, e i municipi sono fondamentali per aiutarci a farli bene. In alcuni casi già è stato così, come per esempio appunto nel primo municipio ho visto un asilo nido meraviglioso fatto a Sant'Erasmo, fatto in un anno e mezzo di lavori, perché se ne è occupato il municipio e ha fatto un lavoro straordinario.
Questo è un altro tema, scusa, molto sentito.
Facciamoli nei primi 100 giorni, perché c'è un bambino di 3 settimane.
Esatto, sì, no, ovviamente, tra l'altro, tu e anche tanti altri nostri ascoltatori che hanno evidenziato come nel lockdown questo paese e questa città, insomma, abbia fatto emergere il fatto in qualche modo che si sia pensato troppo poco ai bambini. Tutte le domande che non riusciamo a rispondere poi le giriamo, Angelo, come abbiamo fatto anche nelle altre interviste, le giriamo a Roberto, insomma al suo staff, in maniera magari potrete rispondere sui vostri canali, poi daremo i contatti per leggere il vostro programma. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità. Prima però qualcuno scrive: Emanuele, sbaglio, il candidato sindaco va forte anche con la bossa nova? Non so se ci vuoi fare qualcos'altro con la chitarra. Abbiamo la chitarra qui a portata di mano.
Anche qui, diciamo, di fronte a queste richieste,
come si fa? Richiesta pressante, non ci può. Come si fa? Non ci può.
Sentiamo. The Rock Show, 9:42 minuti, siamo anche in diretta sul canale 74 del digitale terrestre di NSL TV. Ci sono un sacco di messaggi, tantissimi qui arriva. Tra l'altro, mentre ero andato un attimo di là e vedevo che Sky di G24 che intervistava Carlo Calenda, usciva un sono favorevole ad obbligo Green Pass, stavate discutendo di questa cosa, sentivo. Vabbè, insomma, Roberto Gualtieri, anche tu favorevole all'obbligo?
Sì, noi siamo favorevoli al Green Pass, alla sua estensione, è uno strumento importantissimo. Non solo per proteggere la salute delle persone, ma anche per garantire, per tenere aperta l'economia, i luoghi. Senza Green Pass si rischia di chiudere, quindi Green Pass e vaccini sono i due pilastri di una strategia di contrasto al Covid che tutti, indipendentemente dal colore politico, dovrebbero sostenere.
E invece sull'obbligo vaccinale?
L'obbligo vaccinale, ce ne sono tanti vaccini hanno questo obbligo e io tendenzialmente sono favorevole, so che ci sono dei passaggi procedurali, delle cose un po' complesse, quindi insomma sono fiducioso che il governo, come sta facendo, sceglierà sempre la soluzione migliore con consiglio della comunità scientifica. Io diffido anche di questo meccanismo per cui tanti si improvvisano virologi, politici, gli opinionisti dicono bisogna fare così, bisogna fare cos'ha. Abbiamo un metodo, c'è un comitato tecnico scientifico col meglio della scienza italiana, c'è un governo che sta facendo bene e bisogna, e c'è la stragrande maggioranza della popolazione che in realtà segue questa linea, queste indicazioni, si è vaccinata, segue il Green Pass, quindi come dire, il dibattito no, ecco, e la serietà e diciamo la responsabilità di tutti per combattere questo nemico che stiamo finalmente sconfiggendo, che ci ha portato tanti lutti, tante dolore, e che con la responsabilità, l'unità, la fiducia nella scienza può essere battuto.
Tra l'altro ti segnalo la campagna del nostro caro reporter Dejan, che è vaccinarsi al rock, quindi ti invito ad rock. Aderire. Tu dici il dibattito no, però intanto metà dei candidati sindaco o non fanno appelli o addirittura non sappiamo se sono vaccinati.
Sì, è proprio questo l'errore, perché insomma non si può scherzare su queste cose. Tra l'altro la stragrande maggioranza, ripeto, nella regione Lazio poi, che è stata bravissima, sono orgoglioso di questo, la campagna vaccinale sta andando benissimo, siamo i primi in Italia, quindi si vaccinano gli italiani a numeri altissimi. Non si capisce perché dei candidati come, devo dire, Michetti, ma anche la Raggi, che non parla di questo, per strizzare l'occhio, pensare di prendere i voti di una piccola minoranza di persone che sbagliando non si vaccina e contro il Green Pass, non contribuiscono a dare un messaggio che da altre parti d'Italia è dato da tutti, destra, sinistra, vaccinarsi, Green Pass, serietà, rispetto della propria salute e anche della salute degli altri. Quindi tutti dovrebbero essere seri e responsabili, perché qui non stiamo parlando di questo o quel partito, ma stiamo parlando della salute di tutte le romane e i romani, di tutti i cittadini italiani.
Questo però, Roberto, rientra un po', secondo me, in una linea generale di cui abbiamo, io personalmente ho parlato tantissimo qui, ma insomma non sono stato il solo, evidentemente. La politica in generale, l'amministrazione, ma anche la politica a livello nazionale, spesso e volentieri, non ne faccio un discorso di colore politico, però guarda più al, come dire, al risultato immediato in termini di voti, in termini di quello che la gente vuol sentirsi dire, piuttosto che, no, lo statista che immagina anche un futuro a medio e lungo termine, che prende delle decisioni impopolari, che dice delle cose perché le ritiene giuste. Questo, diciamo, è un problema che trasversale nella politica.
Questo è un problema fondamentale che bisogna guardare non solo all'oggi ma al domani, alle nuove generazioni soprattutto. È particolarmente importante, per esempio, quando si amministra una città, perché ci sono delle cose che richiedono degli anni per farle, e quindi magari il politico può essere tentato a dire: ma io non taglierò il nastro della nuova metropolitana, quindi che mi importa, io faccio la cosa su cui posso avere il like quel giorno. Poi con questo sistema non si fanno le metropolitane, poi anni dopo ci si pente del fatto che non sono state fatte queste scelte, e poi si è perso tempo, insomma. E in questi anni è successo questo, l'amministrazione non ha progettato linee di metropolitane, non ha progettato impianti. Noi vogliamo recuperare anche una visione della politica in cui diciamo ai cittadini: noi daremo una risposta immediata, ripuliremo, ma noi vorremmo anche fare cose che poi avranno i loro effetti nel futuro, perché nel futuro ci saranno i giovani. Los Angeles ha fatto un piano fino al 2050 sui trasporti, andando a vedere come da qui al 2050 rivoluzionerà completamente quella che oggi è una mega autostrada urbana, trasformandola in un trasporto su ferro, sostenibilità. Noi vogliamo fare lo stesso, occuparci dell'oggi ma anche del domani, e questo riguarda poi in particolare il tema del mutamento climatico. Perché anche qui la politica deve guardare al futuro, e noi abbiamo il rischio, la vita sulla terra a rischio, e quindi se non si prendono subito azioni importanti per ridurre le emissioni e per contrastare il mutamento climatico, noi abbiamo una responsabilità verso noi stessi, perché come vediamo ormai gli effetti si vedono anche giorno, anno per anno, sempre più drammatici, ma a maggior ragione verso le nuove generazioni. Quindi le città devono essere gli avamposti della lotta al cambiamento climatico, i luoghi dove si sperimentano nuove soluzioni che producano meno emissioni e più verde, forestazione urbana nelle città, forestazione urbana, efficientamento energetico degli edifici, ho fatto il 110% per questo, e poi anche comunità energetiche per produrre energia verde nei quartieri, è una cosa molto importante, si può fare, noi riproponiamo 1000 a Roma nei prossimi 5 anni.
Andando Roberto Gualtieri con noi in studio quest'oggi, nell'incontro che Radio Rock sta facendo facendo con tutti i candidati sindaco per la città di Roma, su un tema un po' scivoloso a dire il vero, che è quello della parola decoro, diciamo così, che è una parola che, insomma, che è difficile da maneggiare, ecco, diciamo in questa maniera. Due aspetti mi interessano, sollevati anche dai nostri ascoltatori. Uno, noi ci siamo molto, come dire, tra virgolette appassionati a questi ragazzi del Baobab che sono venuti spesso nostri ospiti e che hanno seguito i migranti che erano praticamente di fatto accampati alla stazione di Tiburtina, sgomberati in continuazione, poi riaccampati. Insomma, è chiaro che non è una situazione che può essere degna di un paese civile, di una città civile, e quindi va risolta. E quindi volevo capire in che modo il sindaco Gualtieri può pensare di risolvere una roba di questo genere. Poi però dall'altra parte c'è il tema Rom, perché qualcuno ci scrive: rimangono un problema, e non lo dico per razzismo, ma da Piazza Concadoro gli appartamenti INPS occupati alimentano il degrado, il proliferare della piccola criminalità, e si ostinano a rifiutare ogni regola legale di convivenza civile. Al di là della propaganda delle destre, lei come pensa di risolvere la situazione Rom e poi la questione invece Baobab?
Allora, Roma ha un problema enorme di decoro che va col degrado, e naturalmente deve essere affrontato con la buona amministrazione, con la pulizia, con la sicurezza, ma anche illuminando i quartieri, rendendoli vivi. E poi non c'è nessuna contraddizione, anzi è il contrario, c'è rapporto tra avere una città più decorosa e avere una città capace di integrare le persone, perché proprio l'assenza di integrazione produce le persone nelle strade, produce l'illegalità, produce le occupazioni, produce i campi Rom, che sono essi stessi elementi che riducono la sensazione di sicurezza delle persone, spesso la sicurezza reale, e producono degrado. Quindi questo, sui Rom ci sono due cose che voglio dire. Uno, bisogna smetterla di guardare le persone dal punto di vista della loro etnica, dal punto di vista etnico. Ci sono cittadini che vivono nelle baracche e devono essere integrati e devono vivere nelle case, devono mandare i bambini a scuola, che siano Rom, che siano africani, che siano italiani, perché poi ci sono tanti baraccati italiani. Quindi quello è un problema dei baraccati, non è un problema etnico, è un problema di persone che vivono nelle baracche. Poi certo serve una capacità di mediazione culturale quando ci si approccia con determinate culture, lingue, storie, tradizioni, ma l'obiettivo deve essere quello di che non ci siano le baracche a Roma e non ci siano i campi Rom. E poi c'è la questione delle case, dove c'è veramente un circolo vizioso che si è determinato. Non è stata fatta una politica per la casa in questi anni, non ci sono abbastanza case per le persone che hanno bisogno di una casa sociale, di un'edilizia sociale residenziale pubblica, e allora c'è questo meccanismo che produce anche occupazioni che in alcuni casi sono fatte da persone in situazione di difficoltà, che devono essere tolte dagli edifici che occupano illegalmente, ma messe in case se ne hanno diritto. Poi ci sono pezzi della città dove le occupazioni sono invece gestite dalla criminalità in modo illegale, e sono spesso dalle stesse persone che spacciano e gestiscono i clan. L'ho visto personalmente nelle torri di Tor Bella Monaca, sono andato a vedere, e lì invece è proprio una situazione, non è tanto perché sono persone che hanno anche molti soldi e vanno macchinoni, e quindi sono situazioni molto diverse. Ma se non si affrontano tutte insieme, da una parte con la legalità, ma anche con politiche sociali adeguate, capace di affrontare questa emergenza abitativa che c'è in questa città, noi non le risolveremo mai. E quindi noi abbiamo un piano abbastanza organico che sintetizzerò, che è innanzitutto aumentare l'offerta di edilizia residenziale pubblica. Secondo, cambiare anche la concezione, perché la concezione negli ultimi tempi è stata quella di concentrare questi luoghi, queste situazioni di edilizia sociale in alcune zone dove tutte le persone vengono messe, torri eccetera. Questo concorre, perché sono persone a bassissimo reddito, a creare situazioni di disagio, mentre invece l'edilizia residenziale deve essere pubblica, deve essere orizzontale, distribuita in modo più omogeneo in tutti i quartieri. E poi serve anche una politica per la casa, per quella fascia, si chiama zona grigia, di giovani, giovani coppie che hanno magari, che non hanno i requisiti per l'edilizia sociale vera e propria, ma che non hanno anche le risorse per accedere in modo normale al mercato degli affitti, che quindi devono essere aiutati ad avere una vita autonoma, indipendente. Noi proponiamo un'agenzia per la casa che dia un sostegno all'affitto da una parte e una garanzia ai proprietari per rientro in possesso dell'immobile, che spesso la paura del mancato rientro in possesso dell'immobile è una delle ragioni situazioni che porta poi a non mettere sul mercato una casa, e quindi il mercato degli affitti funziona male a Roma, e abbiamo quindi anche questo segmento molto importante di popolazione una situazione di sofferenza e di disagio.
Quindi lo sgombero, gli sgomberi fatti, diciamo così, ai ragazzi migranti che sono seguiti da questi ragazzi del Baobab, come potrebbero essere affrontati in questa prospettiva?
Questa è un'altra situazione ancora, lì è stato, quindi questa amministrazione spesso ha mostrato un volto di ferocia che non ha sanato le situazioni di degrado e che invece poi ha colpito proprio le persone che cercano di aiutare le persone in difficoltà a essere integrate, a essere aiutate. Roma deve essere una città accogliente e deve essere una città aperta. Parlo per esempio dei rifugiati dell'Afghanistan, noi dobbiamo essere aperti e accoglienti, il sindaco di Londra ha fatto addirittura una scritta bellissima su questo, chiaramente va fatto con politiche pubbliche e in situazioni che garantiscano anche, come dire, la legalità e, il decoro dei quartieri, ma non sono in contraddizione le cose, anzi è proprio se non si ha una politica dell'integrazione che si fomentano, come è stato con i decreti Salvini, eccetera, le situazioni di degrado.
Ti chiedo telegrafico sulle ultime domande perché voglio assolutamente fare un altro paio di domande, due o tre domande importanti, che almeno che ci chiedono gli ascoltatori, qualcuno anche stamattina, gli stadi di calcio, vabbè, insomma è comunque un tema, gli stadi della Roma e di quell'altra squadra lì che adesso non ricordo, Roberto, cioè parafrasando Verdone, ci servono, non ci servono, li facciamo, non li facciamo, Calenda da noi ha detto che quello della Roma lo vuole fare a Pietralata, no, se non sbaglio,
è quello della Lazio, invece forse non il Flaminio, forse, ma non si deve trovare un altro.
Va bene, che facciamo con questi stadi?
Allora, è tutto giusto e di buon senso che si consenta alle due società che vogliono dotarsi di uno stadio di farlo. Io sono un po' prudente rispetto ad altri candidati che hanno già, sono andati lì con le mappe, lo faremo lì, sì, lo faremo là, perché questa io la chiamo un po' urbanistica elettorale,
sì,
perché un candidato non ha gli strumenti amministrativi per verificare tutte le condizioni, e quindi queste cose si fanno quando si è al governo, non se si è questa amministrazione la Graggi, perché lei non l'ha saputo fare, ha fatto un pasticcio colossale, uno dei pasticci grandi della storia, nel senso che, come sapete, è andata a finire la vicenda dello Stadio della Roma. Noi l'affronteremo seriamente, dialogando con la società, evitando di creare ulteriori pasticci, perché per dire in campagna elettorale che abbiamo trovato il posto, è così, e di avviare magari e poi scoprire troppo tardi che ci sono dei problemi, eccetera. Quindi, insomma, invito tutti i candidati alla serietà. Quando si è nell'amministrazione, immediatamente si avvia un dialogo con le società, si vedono i posti, si affrontano tutti gli aspetti, e naturalmente uno stadio deve essere uno stadio, non l'occasione per fare cubature, altre operazioni, ma per fortuna questo è l'intento oggi della Roma, ma anche della Lazio, che poi vuole esplorare questa ipotesi del Flaminio, che è molto interessante, su cui lavoreremo, e quindi il nostro obiettivo è lavorare seriamente dal primo giorno per cercare di dare gli stadi alle squadre della capitale e chiudere questa saga, diciamo, che si trascina, sì, da tantissimo tempo, entro la prossima consigliatura.
Roberto Gualtieri sicuramente andrà al ballottaggio. Sicuramente chi viene al ballottaggio con te, Roberto, secondo te?
Ma tutti i sondaggi dicono Michetti, con cui a un certo punto dovrò fare un confronto, visto che lievita, insomma.
Sì,
anche
leggevamo
ieri,
anche oggi.
Insomma, non lievita, però ecco, vabbè, il ballottaggio, almeno al ballottaggio.
Aveva altri impegni,
che,
non lo so.
Sì,
troveremo.
Sono molto impegnati. Ma quindi, no, io penso che sarà con Michetti, e che non va sottovalutato, perché la destra a Roma è molto forte. Ha scelto un candidato particolare, diciamo così, ma che io naturalmente rispetto, perché poi non bisogna mai essere supponenti nel rapporto con le persone, e rispettare tutti, anche se penso che obiettivamente non abbia mostrato fino adesso né le idee né le capacità di governo che una grande città come Roma richiede. Però il candidato di una destra che a Roma è forte e radicata, molto probabilmente ci confronteremo al ballottaggio, io chiederò i voti agli elettori di Virginia Raggi e di Carlo Calenda.
Faccio una domanda al contrario: nell'ipotesi assolutamente inverosimile che Roberto Gualtieri non arrivi al ballottaggio, qual è il candidato che invece proprio non vorresti vedere sindaco di Roma? Michetti?
Ma questa è le ipotesi inverosimili noi non le
prendiamo in considerazione
e ci concentriamo su quelle verosimili per renderle, diciamo, vere.
Benissimo. Però una curiosità ce l'ho: tu hai detto chiederò i voti ai candidati di Calenda, agli elettori di Calenda e di Virginia Raggi. Non era meglio forse avere una candidatura unitaria, come è successo in altre città e come ha fatto la destra?
Ma certo, ma come è noto Carlo Calenda ha deciso in solitaria, ha rifiutato di partecipare alle primarie, salvo poi chiedere i voti di quelli che hanno fatto le primarie senza parteciparci, quindi gli hanno detto scusa se volevi potevi partecipare alle primarie. Virginia Raggi ha deciso che è stata la sindaca migliore del mondo e che Roma è meravigliosa e quindi ha detto che non poteva non ricandidarsi per il bene dei romani e quindi ecco qui, ma noi però abbiamo costruito una coalizione molto larga, molto forte, con crescenti diciamo sostegni da parte della società, una coalizione che è nata con le forze che hanno dato vita alla bellissima esperienza delle primarie, ma che poi si è allargata ulteriormente con esperienze civiche, liste civiche, personalità della società, dell'associazionismo, dell'università, dell'impresa, delle professioni che si sono unite a noi e che, della musica, e che stanno partecipando a questa bellissima esperienza che ha dato vita a un'alleanza molto larga e che sarà il metodo poi che io adotterò da sindaco, quello di includere la società, di ascoltare le competenze e di valorizzare una città che dispone di risorse straordinarie e non può essere avvitata nel destino del declino e del degrado di questi anni. C'è, ma merita altro, di più.
C'è qualche altro ascoltatore, c'è qualcuno mi scrive: da disabile mi vergogno ogni giorno della quantità di barriere architettoniche presenti a Roma, votiamo come tutti gli altri ma continuiamo a essere considerati cittadini di serie B, cosa pensa di fare lei in merito? Poi ovviamente ci sono tantissime domande ma non facciamo in tempo, sulle strategie per il trasporto pubblico, la fine della metro C, insomma vabbè, è complesso ma se si può sintetizzare.
Il tema della disabilità mi sta particolarmente a cuore perché poi è con l'Unione Ciechi, con associazioni di disabili e noi vogliamo mettere una clausola in tutti i lavori che si fanno a Roma, in tutte le opere che si realizzano, che devono essere sempre prevedere che non ci siano barriere architettoniche. Poi c'è molto di più sulla disabilità, c'è il tema dell'assistenza, c'è il tema degli OEPA, dell'incertezza dei genitori nelle scuole sugli insegnanti di sostegno, c'è il tema dell'assistenza domiciliare per i gravi, ci sono tantissime questioni che nel nostro modello di città della cura e della prossimità vogliamo che siano considerate prioritarie, perché il livello di civiltà di una città si misura su come tratta i più deboli, i più fragili, i bambini, i disabili. Quello è il metro se una città è una vera comunità per tutti.
Bene, Boris, se hai un'ultima domanda, chiudiamo qui perché dobbiamo. Magari giriamo comunque queste domande a Roberto Gualtieri. Ci sono dei siti, c'è un sito di riferimento per il tuo programma?
Assolutamente sì, noi abbiamo messo in consultazione il programma, riceviamo tantissimi suggerimenti, chiedo a tutti di collegarsi sul mio sito, sulla mia pagina Facebook, su tutti gli strumenti digitali della nostra campagna per partecipare, anche per unirsi a noi, per venire ogni giorno. Ieri a San Lorenzo eravamo decine e decine di volontari, tanti giovani, e stiamo diventando sempre di più, quindi anzi colgo un appello, unitevi anche a noi come volontari della campagna elettorale perché è un'esperienza bellissima.
Mi piace molto il lapsus, che poi non è un lapsus, di dire eravamo volontari, no? Usare la prima persona plurale ovviamente.
Sì. Io ho fatto il volontario tantissimo tempo.
E poi in fondo sei il
mi sento e poi sono...
Sei volontario della tua stessa campagna elettorale perché, sì. Riprendendo la battuta di prima.
Ma io do i volantini proprio, esatto. Infatti spesso non mi riconoscono, pensano sia io, vado proprio a dare i volantini e parlo con le persone perché mi piace molto, è la cosa più bella di tutta la campagna elettorale.
Boris, riprendendo la battuta di prima, chi te l'ha fatto fare, perché insomma avevi strade più comode. Però a questo proposito c'è una cosa, no? Anche altri assessori, mi ricordo l'assessore Esposito, parlavano di Roma come porto delle nebbie, impero della burocrazia, cioè c'è un problema di classe dirigente romana amministrativa che blocca spesso e volentieri gli amministratori. Pensi di fare qualcosa attivamente, un repulisti, una riorganizzazione? Perché più volte abbiamo visto, al di là dei meriti e dei demeriti dei sindaci, che c'era qualcun altro alla fine che decideva, e se vogliamo poi con tutto quello che è successo in Mafia Capitale abbiamo visto anche come succedeva.
Sì, noi abbiamo nel nostro programma un piano organico di efficientamento della macchina amministrativa, di cambiamento della pianta organica. Io mi avvarrò anche di tante competenze straordinarie dello Stato che ho trovato nella mia esperienza di ministro, perché lì ho visto un volto straordinario, mi permettetemi di dirlo, della burocrazia, perché io con i miei collaboratori, con i dirigenti, con i dipendenti del MEF abbiamo lavorato notte e giorno, 7 giorni su 7, per assicurare i ristori, per assicurare le garanzie, per aiutare il paese a reggere, e ho trovato diciamo un'amministrazione di straordinaria qualità e dedizione. E questo mi dà anche però fatto riflettere su un punto, che sì, ci sono tantissime situazioni di inefficienza, non abbastanza persone, cioè, però spesso questo è un alibi, perché la politica che non sa coinvolgere, responsabilizzare e anche valorizzare le tante competenze dell'amministrazione, perché se un sindaco, un ministro manda il capo di gabinetto a dire bisogna fare così, fine, adesso ve la vedete voi, non funziona in questo modo, perché quando si elabora una politica, il sindaco, io lo facevo da ministro, deve discutere con i dirigenti, con gli esperti dell'amministrazione di quel ramo, ascoltare il loro punto di vista, magari se non è d'accordo anche dire no, bisogna fare in un modo diverso, ma anche tenere presente le osservazioni anche tecniche che spesso ci sono e che spesso chi poi non vuole occuparsi delle dimensioni tecniche ignora completamente, e anche aiutare a trovare le soluzioni insieme e responsabilizzare e motivare l'amministrazione. Se si adotta questo metodo, che non è un metodo burocratico, è un po' più faticoso, bisogna perdere più tempo, bisogna studiarsi i dossier, leggere le carte, capire il punto di vista dell'altro e poi trovare una soluzione che sia non solo astrattamente giusta, ma anche realizzabile. Poi la mia esperienza è che le amministrazioni possono essere invece straordinariamente attivamente protagonista poi della realizzazione di queste scelte. Quindi c'è una questione di innesti, di competenze maggiori, c'è una questione di rigoroso metodo meritocratico per tenere sempre la politica e i partiti fuori da questo tipo di scelte, e poi c'è anche la capacità di motivare e coinvolgere e responsabilizzare le amministrazioni, che grazie, non devono mai diventare l'alibi della cattiva politica.
Grazie, però, diciamo, meno straordinaria amministrazione e più straordinaria amministrazione.
Sì, ok. Scusa, siccome, no, devo dire una cosa, mi rompono le scatole i nostri ascoltatori, perché dice però dovete fare contraddittorio. Qui non facciamo contraddittorio, qui facciamo delle domande scelte tra l'altro da voi e facciamo parlare i candidati sindaci. Poi se tu vuoi fare questa domanda, io la faccio a Roberto Gualtieri, non c'è problema. C'è un ascoltatore che insiste nel chiederti, dice, tu sei uno dei padri dei tagli orizzontali decisi dall'Europa alla spesa pubblica, i tagli che hanno messo in difficoltà le amministrazioni locali e la vita dei cittadini. Oggi stai dalla parte dei cittadini, te la faccio.
Beh,
così almeno.
Così. No, ma io sono abbastanza noto in Europa, ecco, di essere quello che ha fatto fin da quando ero al Parlamento Europeo la battaglia contro l'austerity. Io avrei fatto una battaglia contro l'austerity pazzesca, mi sono battuto per la flessibilità prima e poi per la possibilità di fare deficit spinto durante il Covid. Io sono andato proprio a litigare e poi a trovare insieme una soluzione che è stata inedita, perché questa volta l'Europa, come si vede, non ha fatto l'austerity col Covid, ma ha fatto la spesa anticiclica, come si dice, gli investimenti, la spesa sociale, quindi abbiamo proprio cambiato linea. E poi sono stato quello che ha fatto la battaglia per il PNRR e per gli Eurobond, ma soprattutto mi vanto di una cosa, perché prima che ci fosse un'emergenza sanitaria, una delle prime scelte che ho fatto da ministro dell'economia insieme anche col ministro Speranza è quella di aumentare i soldi per la sanità pubblica e di finanziarli con la lotta all'evasione fiscale. Questa è stata la mia prima scelta di governo, che poi si è rivelata, diciamo, saggia e giusta, perché tutti hanno scoperto che la sanità pubblica non va tagliata ma va sostenuta.
Sì, solo per,
sì, dobbiamo proprio chiudere,
per specificare, sì, dopo 10 anni che invece il trend, sì, era assolutamente,
assolutamente,
al contrario.
Sì. Grazie. Quindi abbiamo invertito il trend.
Grazie a Roberto Gualtieri, in bocca al lupo. Ci vuoi fare una cosa per ammorbidire un attimo il clima, visto la domanda che hai fatto questo ascolto? Ci vuoi fare una cosa al volo? Ce l'hai?
Sono andato in diretta io una adesso, cosa, quindi
fammi così per qualcosa, salutarci. Intanto grazie di essere stato con noi, in bocca al lupo. Il 15 settembre Virginia Raggi con noi, che cosa ci fai ascoltare? Ma vai così come viene. Grazie, ciao a tutti, a domani.
tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.